Nel libro di Efesini, abbiamo fatto una piccola pausa domenica scorsa, però so che siete stati grandemente benedetti da il fratello Paolo Di Nunzio, e io ringrazio Dio per dei fratelli che possiamo conoscere come lui. Però noi vogliamo continuare a fare il nostro percorso attraverso il libro di Efesini e vogliamo fermarci nei versetti del capitolo 6, dal versetto 1 al 4. È interessante come Dio ha organizzato le cose. Quando leggerò i versetti saprete il perché. Io con Paolo e Chiara avevamo fissato la data di oggi per la presentazione e per caso abbiamo queste parole da riflettere e studiare questa mattina. Ascoltate la parola del Signore. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Preghiamo. Signore, di nuovo ci troviamo qui davanti alla tua parola. Mi trovo qui davanti ai miei fratelli e noi imploriamo il tuo aiuto, Signore, questa mattina. Imploriamo che tu, Signore, faccia qualcosa di sopraumano, che tu faccia qualcosa che solo tu puoi fare. Qualsiasi uomo si può mettere davanti a un pubblico e parlare, dire delle cose, dire anche delle belle parole, ma se non c'è Dio, se non c'è Dio nell'equazione, non serve a niente, non serve a niente. Io ti prego, Signore, che tu possa veramente usare la tua parola insieme a questo servo per portare crescita alla tua Chiesa. Questo è ciò che vogliamo: crescita a ogni individuo, crescita a ogni mamma, ogni papà, ogni figlio, ogni figlia. Signore, non ci interessa soltanto ricevere più informazione per avere una memoria enciclopedica della Bibbia. Questo non serve a niente. Vogliamo che tu ci trasformi, che tu ci cambi, che tu, Signore, ci faccia crescere come figli e figli tuoi, Signore. Ti prego di prendere in mano questa mattina, di adoperare sulla tua volontà in ognuno di noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questa mattina abbiamo davanti a noi dei versetti interessanti che ci parlano dell'interesse di Dio per la famiglia. Magari noi a primo impatto non ci pensiamo più di tanto, ma se ci riflettiamo sul fatto che Dio si interessa per la famiglia, per l'ordine della famiglia, per l'organizzazione della famiglia, cosa sconvolgente. Il Dio dell'universo, il Dio che abita a una distanza, se possiamo dire distanza, infinita da noi, si abbassa al punto di formarci, di istruirci e di darci le basi attraverso le quali noi possiamo vivere vite su questa terra che compiace a Lui e che è per il nostro bene, per il fiorimento delle nostre vite, della società. Quando parliamo della famiglia, devo essere io a dirvi che le condizioni moderne della famiglia non sono buone. Non penso che stia dicendo una sciocchezza a dire questo. Soltanto la persona che vuole nascondere la realtà direbbe al contrario. Penso al ritratto della famiglia moderna. E qual è il ritratto? Magari potrebbe essere questo: padri assenti o negligenti, tante volte assenti, possono essere anche presenti fisicamente ma sono chissà dove nelle loro menti, donne frustrate, lasciate alle loro risorse per cercare di tirare su la situazione familiare nella quale si trovano, e bambini lasciati ad accrescersi da soli dallo smartphone e dagli spinelli. se sbaglio, con questo ritratto. Non penso che sia troppo negativo, però voglio dirvi questo, perché quello che per l'uomo è una difficoltà, per Dio è una opportunità. Amen. Perché quando una famiglia prende questi versetti così lineari, così semplici, così di senso comune, quella famiglia splende come una luce nel cielo, splende come una stella. E quando noi seguiamo quello che la parola di Dio ci dice, abbiamo un'opportunità di dimostrare al mondo come vive una famiglia veramente cristiana, veramente cristiana. Quello in cui noi ci muoviamo, se vogliamo, l'ambiente in cui nuotiamo come persone, come famiglie, è una società che ha lasciato dietro questo insegnamento di allevare i figli, padri e madri. E quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che il divorzio è alle stelle. Ho parlato del divorzio qualche settimana fa e, come ho detto lì, il divorzio sì è una conseguenza della società in cui viviamo, non è il peccato imperdonabile, no, assolutamente no, però è un sintomo grave della condizione della famiglia. Cos'altro vediamo? Vediamo la sciagura dell'aborto, che è sempre più disseminato, sempre più diffuso. Vediamo nascite illegittime, che qualche generazione fa era impensabile per anche quelli che facevano i numeri e studiavano le tendenze. Bambini cresciuti dall'etate, giovani senza bussola, questo vediamo. E mi è venuto in mente una vecchia favola che parla di un uomo che voleva tagliare un ramo dell'albero, ma era saduto dal lato sbagliato. Si è tagliato e cosa succede? Questa è la situazione della famiglia e delle persone nel nostro mondo moderno. Dall'altro canto, e di questo stiamo anche celebrando questa mattina, quanto è bello vedere famiglie che sono in posti, che sono decisi a seguire la parola di Dio e crescere famiglie secondo il piano maestro di Dio. Non so se avete mai visto una di quelle tende dei indiani in America, c'è un palo centrale che fa stare su tutta la struttura, e quando vedi una famiglia che ha messo un palo centrale nella loro vita, Gesù Cristo, wow, è meraviglioso, e parla della gloria di Dio, e il mondo rimane stupito quando vede una famiglia di questo genere. E cosa dice la parola di Dio? Guardate che parole, cominciamo col versetto 4, e già mi sto dilungando, dice questo, padre, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina, nell'istruzione del Signore. Con queste poche parole viene raddrizzato tutto il percorso dell'umanità, viene dato un modello, viene dato un piano maestro sul quale fondare la famiglia e l'intera struttura della società, perché la società è basata sulla famiglia. E cosa dice? Dice, padri, guardate che poche parole, ma che dicono tutto. Allevate i vostri figli. Già lì potremmo dire la saggezza di Dio. Senso comune, padri, allevate i figli, non più oggi. I genitori in collaborazione, perché dice padri, allevate i vostri figli, è come una voce forte che spazza via tutta la falsità della psicologia, le tendenze moderne, via tutta questa scoria. Padri, mamma, papà, allevate i vostri figli. Con delle semplici parole ci dice come devono essere fatte le cose. Interessante che abbiamo di nuovo una conferma della perfetta saggezza, il perfetto equilibrio di Dio, perché parla ai padri, non è maschilista, non è femminista, è come usiamo noi dire tante volte, è complementario. La Bibbia ha una visione complementaria della famiglia, dove c'è il papà, che è, se vogliamo, il pastore della famiglia, il capo della famiglia, non come il boss ovviamente, ma come il servo, il servo leader che come Gesù lavava i piedi dei discepoli, quello è il papà, e la mamma che è l'aiuto idoneo, che aiuta, che collabora, che sostiene al marito nella sua chiamata di governare bene la sua casa, come dice prima Timoteo 3, governare bene la casa. Ed è fantastico l'equilibrio che veramente zittisce tutte le altre religioni, zittisce altre le altre psicologie, filosofia, perché la saggezza di Dio è perfetta. Anche l'Antico Testamento, non abbiamo tempo di vederlo, Proverbi 1:8. E che dobbiamo fare di preciso quando alleviamo? Tre cose, molto semplice: non irritare, ma allevarli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Cosa significa questo? Prendiamo per parti. Prima la disciplina del Signore è questo. Tu comunichi ai tuoi figli le tue aspettative per loro e poi li rinforzi. Comunichi le tue aspettative per loro e poi gli dici: queste sono le linee guida e se tu esci di qua o esci di qua, io ti riporterò in carreggiata. Questa è la disciplina. Nell'istruzione del Signore cosa significa? Devi istruirli riguardo le cose di Dio, chi è Dio, cos'è la preghiera, come si prega, perché andiamo in chiesa, cos'è la Bibbia. Ecco, questa è la nostra chiamata. E quanti libri ci sono di come generare, come allevare figli? E come detto un'altra volta, non è un sintomo della nostra salute, ma della nostra malattia. Perché tutto qua. Allevate i vostri figli nella disciplina, nella istruzione. Poi parla di non irritare i figli. Non irritare i figli, cioè essere pazienti con i figli. Non dirgli: ma perché sei ancora così? Completa la frase. Questo irrita tuo figlio. Irrita tuo figlio. Essere giusti con loro, equi con loro. Irritare significa avere aspettative di loro che sono irraggiungibili e loro non riescono mai ad accontentare mamma o papà. Significa parlare con i figli. C'è un bellissimo versetto in Prima Re 1:6 dove Davide ha avuto problemi con i suoi figli, lo sapete, Absalom, Abinadab, e c'è un versetto che dice questo: Davide aveva una cosa contro di lui, ed è che lui non riprendeva mai i suoi figli e non gli faceva mai la domanda: perché fai così? È scritto. Perché fai così? E questo è basilare per come cresciamo i nostri figli, perché ci parla della cosa fondamentale che è la comunicazione con loro. La comunicazione con loro. Parlarli. Di dirgli quello che tu ti aspetti di loro, vedere se magari devi aggiustare un po' la tua prospettiva, magari non hai capito qualcosa che sta succedendo nel cuore del tuo figlio o tua figlia. E sono stupito di quante famiglie ci sono in cui non c'è questa cosa così basilare, fondamentale. Perché fai così, figlio mio? Perché quando io voglio andare in questo posto tu reagisci così? Parlami. Dimmi cos'è che nel tuo cuore ti fa ribellare contro di me. Cos'è? Non ci vuole una laurea, vero? È la saggezza di Dio. Parliamo di papà un attimo. Papà, allevate i vostri figli. Noi papà abbiamo una grande responsabilità. Noi papà, se facessimo una valutazione di come abbiamo fatto il nostro compito, non so che tipo di voto potremmo darci. Parlo del C al plurale, perché io mi metto in mezzo a tutti, tutti noi. Dobbiamo valutare. Siamo stati bravi, siamo stati capaci di allevare i nostri figli in questo modo? Mi è venuta una domanda quando pensavo ai padri di famiglia. In quante case in Italia si ripete questa domanda? Che sale al cielo come un coro di angelini. Mamma, dove è papà? Mamma, dove è papà? Partita di volley. Gioca. Mamma, dove è papà? A tavola c'è una sedia vuota. Mamma, dove è papà? Dove è papà? Forse dal mondo potremmo aspettarci anche questo, no? Non hanno le basi. Ma da noi, fratelli, noi che siamo figli del Padre Celeste, che abbiamo il modello per eccellenza, non abbiamo scuse. per essere padri differenti di quello che Dio ci aspetta da noi. Siano le madri che i padri hanno una grandissima influenza, una grandissima impatto nella famiglia, ma i padri hanno un'influenza più grande nella famiglia. Magari qualcuno non ci crede, però è biblico. Ogni volta che la famiglia ha deviato, poi la società ha deviato, dove andava il Signore, dove andava il profeta per dire cosa stai combinando? Andò a Davide, andò a Eli, andò a Samuele. E in 1 Timoteo 3, come detto, l'Apostolo Paolo dice: se un uomo non sa governare la sua casa, come può chiamarsi un uomo maduro? Governare, ovviamente, capiamo cosa intendiamo, gestire, costruire. Non stiamo parlando di dittatori. Dio ci protegga di questo tipo di uomo, che governi bene la sua casa. Noi padri abbiamo un peccato che ci assale, tanti di noi non ci rendiamo conto, ma è questo. Viviamo con l'idea che io dimostro il mio amore tenendomi fuori dalle scatole. È così. Magari non ci hai mai riflettuto. Io dimostro il mio amore mettendomi da parte affinché mia moglie e i miei figli possano stare bene. Questo non è amore. Questa è una bugia satanica che noi dobbiamo tirarci fuori, padri. Noi abbiamo la responsabilità di essere, come si parla nell'Antico Testamento, i portinai della casa di Dio, la nostra casa, i portinai, di filtrare quello che entra, quello che esce in casa nostra. Dobbiamo essere presenti, dobbiamo essere lì, è la nostra responsabilità. Voglio dire qualcosa prima di andare avanti a parlare alle sorelle, ed è questo. Avrei bisogno di 50 messaggi soltanto per grattare la superficie di tutte le situazioni che potremmo affrontare, no? In cui ci vorrebbe la saggezza. Potremmo parlare dell'idolatria che esiste dai genitori verso i figli, questa è una vera cosa. Genitori che adorano i loro figli. Dall'altro canto potremmo parlare di genitori che sono negligenti dei loro figli, giusto? Anche questo succede. Mamme dominanti, papà maschilisti, figli disubbidienti, figli di cui i padri si prendono vantaggio perché è troppo buono, non finiscono più le situazioni di cui potremmo parlare. Però anche se avessi 50 messaggi da parlare, non arriverei veramente al fulcro e alla radice del problema, non ci darebbe la soluzione. E quando leggiamo brani come questo, mi ricorda sempre di più che quando leggiamo questi ammonimenti o comandamenti, non dobbiamo vederli tanto più come una legge da obbedire, se non la descrizione, seguitemi, una descrizione della vita del credente nato di nuovo, ok? È la descrizione, cosa intendo? Adesso ve lo spiegherò. È la descrizione di come agisce, come vive un uomo, una donna piena dello Spirito Santo. Vi ricordo che siamo ancora nel contesto di Efesini 5:18, dove dice: siate ricolmi di spirito. E poi parla di tutto quello che devono essere le caratteristiche di uomini e donne che sono ricolmi dello Spirito Santo. E leggiamo questi versetti e cosa facciamo? Ci confrontiamo con essi? E ci confrontiamo in questo modo, diciamo: sono un buon padre? Sto facendo questo? Sì? Minimamente? Allora do la gloria a Dio. Lo Spirito è all'opera in me, lo Spirito sta facendo un'opera. Se la risposta è no, perché no? Perché non stai ubbidendo il comandamento di Dio per te, padre o madre, ad allevare i tuoi figli in questo modo? Mamma è la stessa cosa. Non tanto, devo raggiungerlo, ma la domanda è diversa. Mi confronto e dico: sto vivendo da una mamma così? Sì, gloria a Dio, Lui è vivo in me, sta portandomi avanti per il potere dello Spirito. Se la risposta è no, perché no? Perché no? Io posso darti tutti i consigli al mondo di come istruire i tuoi figli, disciplinare, irritare, però se Dio non è la priorità nella tua vita, tutto cade a vuoto. Se Cristo Gesù non ti ha abbagliato come Saulo sulla strada di Damasco, se tu non hai incrociato la strada dove c'è quella croce che ti chiama a morire ai tuoi hobby, alla tua autorealizzazione, al tuo usare il tuo tempo come tu vuoi, tutti i consigli sono futili. Se tu non hai lo Spirito Santo in te, che ti porta alla crescita spirituale e a vedere questi versetti come una spinta di gioia, di potere, di fuoco, e invece lo vedi come un peso che ti limita, c'è qualcosa nella tua vita spirituale che non va, che non va. Perché, come detto, questa è una descrizione del credente pieno dello Spirito. Lo Spirito è l'influenza dominante nella tua vita. Vedi, torniamo sempre alla potenza di Dio, perché se non hai la potenza di Dio nella tua vita, tu non puoi adempiere questi versetti. Non puoi adempiere. E torniamo sempre allo stesso argomento, che ci sono tante persone in chiesa che stanno cercando di vivere qualcosa che non sono. Devo essere un padre così, devo essere un cristiano così, e vanno per le istruzioni quando non hanno mai incontrato Dio veramente, dove tutto è piombato addosso nella loro vita e loro vivono la vita che lo Spirito intende che vivano. E per quello trattiamo di dire, dobbiamo imporre, devi essere un papà così, una mamma così, e i pastori impongono e impongono e le persone non lo fanno perché tanti non hanno mai incontrato Dio. Tanti non hanno mai incontrato Dio. E se tu non conosci chi è il tuo Padre Celeste, se Lui non è l'oggetto della tua adorazione, e se Lui non ti corregge a te e ti istruisce, come mai potrai istruire tu e disciplinare tu le persone come Dio comanda? Sono frustrati tanti frequentatori di chiesa perché cercano di essere ciò che non sono. Cercano di essere ciò che non sono. Vuoi essere un bravo papà, vuoi essere una brava mamma, magari non si pongono la domanda, peggiore ancora, perché Dio non ha preso il posto nella loro vita. Così dovete ragionare, così dobbiamo ragionare. Perché un uomo, una donna piena di Spirito Santo, colma di Spirito Santo, è così. Non perfettamente, non arrivato. E se non hai la minima, se la tua coscienza non ti compunge minimamente, dobbiamo pregare per te. Dobbiamo pregare insieme. Se Dio non è il tuo padre, difficilmente tu potrai essere un padre, come Dio vuole che tu sia. Io sono convinto di questo. Tante volte nella nostra chiesa, nelle nostre chiese, non c'è bisogno di più informazione. Non è questo. Abbiamo bisogno di trasformazione spirituale. Trasformazione che non viene attraverso un libro di consiglio, un libro di tu devi incontrare Dio, Dio deve capovolgere le cose e così avrai la potenza per fare quello che ti viene comandato. Solo così. Voglio dare una parola alle madri prima di far venire i bambini, che abbiamo anche una parola per loro questa mattina. Madri, allevate, allevate, c'è anche un compito per voi in queste parole. E voi vi trovate, tanti di voi, e io so che abbiamo tante sorelle in questa condizione questa mattina, dove vi trovate in una situazione difficile, di dover gestire una situazione difficile. Non è il momento di dare colpa qua, colpa là, il punto è che vi trovate. Tante di voi vi trovate con il compito da sole di allevare i vostri figli. E voglio darvi un po' di incoraggiamento, perché abbiamo dei versetti bellissimi che ci ricordano che, madri, voi avete tutte le risorse per allevare i vostri figli e le vostre figlie secondo il piano di Dio. Ce l'avete. E potete aspettarvi che i vostri figli abbiano successo nella loro vita spirituale. In 1 Timoteo 3,15, andiamo a vedere questo, è un brano che magari alcune madri, alcune nonne conoscete bene. Guardate cosa dice 2 Timoteo 3,15. Parlando di Timoteo, cosa dice? Dice Timoteo, fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, fin da bambino, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede. Questo è l'unico obiettivo, sorelle e fratelli, giusto? Portare alla conoscenza della salvezza. Tuoi obiettivi di educazione, tuoi obiettivi, tutti quelli, buttali giù, o almeno mettili nella priorità giusta, e fa che una priorità sorga come il sole a mezzogiorno. Io voglio che i miei figli ricevano la sapienza che conduce alla salvezza. Il resto, tra 100 anni, non importerà un bel niente. Niente. È stato medico, ha pulito i bagni, chi si ricorderà? Una cosa importerà. Ora, di chi parla, da chi è ricevuto da bambino questa istruzione? Lo leggiamo in 2 Timoteo 1,5. 2 Timoteo 1,5 dice così. Da chi l'ha ricevuto? Questo madri e nonne, potete veramente sottolinearlo. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Ringraziamo a Dio per la nonna di Timoteo. Amen. È stata lei la prima. È stata lei la prima a dare la fede a Eunice e poi a Timoteo. La mamma di Deborah tante volte dice questo, l'ho sentito dirlo, magari Deborah non si ricorda, ma mi ha fatto impressione. Disse, io non ho potuto dare molto alle mie figlie, ai miei figli a livello economico, finanziario, ma le ho dato una cosa, gli ho dato la fede. Noi diciamo, gloria a Dio, che il mondo si tenga le ricchezze, che il mondo si tenga le sue banche, io sono salvo. Lei ha toccato poi tante altre vite, inclusa la mia, con la sua fede. Madri, nonne, avete tutti gli attrezzi per accrescere i vostri figli. Prima di chiamare i bambini voglio soltanto fare un'altra lettura su questi versetti, torniamo a Efesini, ed è questo, alcuni di voi non avete famiglia, alcuni di voi siete single, e l'enfasi nella Bibbia è decisamente sulla famiglia spirituale, ok? Questo cosa ha fatto? Ha fatto che tante volte nella storia della Chiesa si sia perso in una tangente e si abbia predicato che non bisogna più sposarsi. No, non è questo. Però l'enfasi biblica è di generare figli spirituali, ok? Giusto? E noi vogliamo che i nostri figli fisici diventino i nostri figli spirituali. Questo è il punto. E le persone single in mezzo a noi ci ricordano che l'istituzione del matrimonio sta per scomparire. Dio lo ha ordinato affinché sia un'istituzione che rispecchi Cristo e la Chiesa, ma un giorno saremo tutti sposati con Cristo. E Lui sarà la nostra gioia completamente, come già deve esserlo, a proposito. Però voglio sottolineare l'importanza di essere genitori spirituali nella Chiesa. Genitori spirituali. Paolo era il padre spirituale di Timoteo, e ai Corinzi lui disse, non avete molti padri perché sono io che vi ho generati mediante il Vangelo. La potenza del Vangelo predicato da Paolo aveva generato dei figli che lui si prendeva cura di loro. Per fare ciò che Dio intende fare, quello che Dio vuole fare, abbiamo bisogno di madri e padri spirituali. Madri e padri spirituali. Come potrebbe Dio mandare un'ondata di bebè spirituali, di bebè che si convertano a una chiesa dove sono tutti allo stesso livello di bebè? Non può farlo, non può farlo. Se c'è una chiesa piena di bambini che ancora devono succhiare, cosa possono dare ai bebè spirituali che vogliono entrare nella chiesa? Per fare ciò che Dio intende fare nel mondo, ha bisogno di genitori, madri e padri spirituali. Padri che conoscono la Bibbia, come dice Galati 6,5, che portano il proprio fardello, possono portare loro il peso e poi portare anche a quello di uno accanto. Ma se siamo sempre dei bambini che dobbiamo, oh, aiutami, non ce la faccio. Cosa può darci Dio? Dobbiamo crescere noi. 2 minuti. Dobbiamo essere noi ad essere maturi per essere pronti in modo spirituale ad accrescere dei figli spirituali nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Ti è mai venuto in mente questa idea? Che tu devi essere il padre o la madre spirituale di qualcuno? O sei talmente abituato di essere tu il bambino o la bambina? No, sto bene così. Rimarremo così. Rimarremo qua. Se vogliamo vedere quello che, sono convinto, Dio è capace ed è pronto di fare, dobbiamo diventare noi genitori, noi padri, noi madri. Chi è pronto per la sfida? C'è qualcuno? Una persona, basta uno. Basta che uno, dopo queste parole, dica: ma è vero, io sono stato un bambino per gli ultimi X anni, basta! Basta di sconvolgere tutto con le mie... Io voglio cominciare a portare un peso anch'io. Voglio cominciare anch'io a affiancare fratello e sorella e cominciare non ad essere il peso che devo essere trascinato, ma trascinerò io in avanti. Questo vuol dire essere padre, giusto? Madre. Cosa fai quando ti arriva la brutta notizia? Porti il tuo fardello. È ora di rimboccarsi le maniche. Mio figlio ha fatto la cacca nella... Devo pulirlo io. Non è che chiamo. No. Giusto? Bene, parliamo ai bambini. Possiamo chiamare i bambini. Una bella transizione. Abbiamo dei versetti anche per i nostri bambini. 5 minuti di ritardo, non è male, dai. Dici? Sono abituato. Venite bambini, tranquilli. Se c'è un posto, se no magari vi accomodate per terra un attimo, Magari se sono qua su è un po'... Vi è piaciuta la storia? Chi ve l'ha raccontato? Michela? Di cosa avete parlato? Dell'ubbidienza? Wow! Proprio bello bello. Allora, avete le vostre Bibbie tutti? Prendiamo tutti una Bibbia, perché voglio che guardiamo insieme una storia che ci viene raccontata. E in Genesi... Genesi capitolo 22, ok? Potete cercarlo. Perché anche noi stiamo parlando oggi dell'ubbidienza. Ah, bene, arrivano anche i piccoli, dai, bellissimo. Se avete dei piccoli, fateli leggere insieme a voi. Non sanno leggere. Ok? Allora, bambini, adesso dobbiamo fare i bravi. Guardate tutti qua. Dobbiamo essere bravi a cercare di ascoltare, non sarà molto lungo, però ci sono dei versetti di cui la Bibbia parla, guardate cosa dice, abbiamo studiato, anche i vostri genitori hanno studiato questi versetti, e guarda cosa dice, Efesini 6, dice così: figli, ubbidite ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Chi è che ha detto queste parole? Io? Gesù, ok? Figli, ubbidite i vostri genitori, perché questo è giusto. Allora, questo è bello, sapete perché? Perché vi ricorda che la Bibbia parla anche a voi, lo sapete, vero? La Bibbia non è una cosa solo per i grandi, per gli scoppiati, è per noi. E ci aiuta a saper vivere come Dio vuole che noi viviamo, ok? Ecco, e qua dice che bisogna ubbidire. Cosa vuol dire l'ubbidienza? L'avete appena studiato? Dammi un esempio. Come puoi ubbidire tua mamma, tuo papà? Tipo, Bravissima, bravissima. Ecco, come ha detto Deborah, giustamente ci sono altri figli, non è che i figli si devono sentire adesso, ah, non parla più con me. Ecco, qua c'è una cosa da capire, l'autorità sotto lo stesso tetto dei genitori a una certa età comprende l'ubbidienza, ma voi dovrete sempre onorare i vostri genitori. Onorare. Cosa vuol dire onorare? Questo è un po' più difficile magari. Chi è che lo sa? Sparlare di mamma e papà? Quello lì non capisce niente. Ecco, quello sarebbe l'opposto. Quello sarebbe disonorare, giusto? Invece onorare e non stufarsi, non sparlare, no? Quando qualcuno dice, ah, quello è tuo papà, tu dici, non parlare così di mio papà o mia mamma. Questo vuol dire onorare. E, la Bibbia dice che i bambini, i figli devono ubbidire i genitori. E voglio dirvi una cosa molto importante. State ascoltando tutti? Tutti? È giusto che voi ubbidite i vostri genitori, e lo dico anche ai più grandi, venendo in chiesa, andando al gruppo di adolescenti, andando al gruppo giovani, mentre voi siete sotto il tetto di mamma e papà. Arriverà un giorno in cui voi, parlo a tutti, potrete fare la vostra scelta. Potrete dire, no, non mi interessa Gesù, io voglio andare per la mia strada. Questa è una scelta vostra, vostra. Perché come si diventa un cristiano?
Seguendo la Bibbia.
Ok. Accettando, sì. Esatto, bravissima. Ma si diventa cristiano perché mio papà è un cristiano?
No.
Perché mia nonna è una cristiana?
No.
No. E noi?
E perché noi crediamo nel Gesù e noi
siamo cristiani. Brava. Bravissima. Ok, perché io voglio che sappiate, bambini, giovani, che voi dovete fare la vostra scelta e la vostra esperienza con Dio, voi personalmente, ok? E i miei figli non sono cristiani neanche perché papà è un pastore. No, non è questo il punto. Però è importante che voi ubbidite i vostri genitori e venite in chiesa e arriverà il momento in cui voi dovrete decidere e non consideratevi cristiani se voi non avete fatto un'esperienza personale con Dio. Perché vi illudete. E a me è successo, non parlerò adesso della mia esperienza, mio papà era pastore, e io ho dovuto svegliarmi al fatto e dire, se io non faccio i conti con Dio, io non sono un credente. Io andrò dove si va un non credente, secondo la Bibbia. Qualcun altro? Vediamo se no ti facciamo aiutare. Sofia? Ok. Questo parla la Bibbia, va bene? Allora, voglio che adesso andiamo a un brano, magari se c'è qualche adulto anche che può aiutare a trovare i versetti, in Genesi 21, Genesi, scusate, 22, questa è una bella storia di un papà e un figlio, ok? Papà e un figlio, allora vi facciamo arrivare un attimo, ok? Trovato, vabbè, io comincio, versetto 1, cominciamo dal versetto 1, e dice così, dopo queste cose, Dio mise la prova a chi? C'è il primo personaggio? Abramo. Conoscete chi è Abramo? Abramo, ok. Mise la prova a Abramo. E gli disse, prendi ora tuo figlio. Il tuo unico, colui che ami, si chiama Isacco. E che deve fare? Prendilo e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra un monte che io ti dirò. Allora, qua vediamo che una persona parla con Abramo. Chi è che gli parla ad Abramo? Chiara? Dio. Dio gli disse che cosa? Li chiamo per nome e gli disse, Abramo, vai a fare quello che io ti dico di fare. E questo ragazzo Isacco, adesso vedremo, ha dovuto ubbidire suo papà in una cosa molto, molto difficile. Ora, voglio dire subito questo, Dio non chiederà mai a tua mamma o a tuo papà di fare quello che ha chiesto di fare ad Abramo, non lo farà mai. Infatti neanche Dio intendeva farlo, lo voleva mettere alla prova, ok? Non voleva che Abramo ammazzasse Isacco, Dio, vero? Voleva provare. Però voi capite una cosa molto importante, ed è questo. State ascoltando? Dio ha detto ai vostri padri di allevarvi, di farvi crescere in un certo modo. Ora, se Dio ha detto questo a mamma e papà, ok? Che voi dovete essere ubbidienti, se voi non ubbidite, di conseguenza chi è che non è ubbidiente? Mamma e papà, vero? Mi spiego? Io quando vado a parlare con i miei figli e gli dico, io ho il compito da papà di fare che tu sia ubbidiente, perché se non sei ubbidiente io mi rendo disubbidiente davanti a Dio. Seguiamo l'idea? E questo è molto importante. Dio ha detto, attenzione, Dio ha detto a mamma e papà che voi dovete essere ubbidienti. Ora, devono andare a camminare. Quanti giorni? Guardate nel versetto 4. Cosa dice? Quanti giorni? Versetto 4. 3 giorni. Bravo Luca. 3 giorni. E in questi 3 giorni cosa è successo? Abramo camminò per 3 giorni. E c'era Abramo e 2 servi. E, era un po' più grande di voi. È l'età magari di qualche adolescente qui seduto. Era più grande però di voi. E per 3 giorni, potete immaginare, papà e figlio che camminano per 3 giorni. Cosa pensate pensava Isacco nella sua testa? C'era la legna? C'era tutto? Cosa pensava lui? Che succederà? Che strano che dobbiamo fare tutta questa strada. Ma lui perché è andato con papà? Perché? Vai, Max. L'ha detto Gesù? Perché Isacco, quando Abramo ha detto dai, dobbiamo fare 3 giorni di strada, perché Isacco è andato? L'ha detto Dio. E di chi si fidava lui? Di Dio, ma anche di suo papà. Si fidava. Cosa ha detto? Io so che mio papà mi vuole bene. Io so che lui mi ama. Giusto? E al 3° giorno che succede? Vanno al monte. Arrivano lì, versetto 6, prese la legna per l'olocausto, lo mise addosso a Isacco, ok? Questo vediamo un bel aiuto di Isacco. Vi piace aiutare a papà o mamma quando li vedete in difficoltà? I figli ubbidienti fanno questo, ok? E poi ecco cosa fa, vede la legna, dice qua, versetto 6, la legna per l'olocausto, lo mise addosso a Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, e poi proseguirono tutti e 2 assieme. Pensate che Isacco ha capito qualcosa di quello che stava succedendo? Non capiva, però si fidava di papà. Non so perché papà sta facendo così, ma se papà mi ha detto che dobbiamo andare di là, io mi fido di papà. Vi piace fidarvi dei vostri genitori? Sapete che potete fidarvi di loro, vero? Molto. Moltissimo, assolutamente. E, tante volte pensiamo ad Abramo come un esempio di ubbidienza, ma anche Isacco, il piccolo Isacco, è un esempio di ubbidienza per noi. E, ti è mai capitato, domanda, ti è mai capitato di non capire perché tua mamma, tuo papà ti chiedeva di fare qualcosa? Ti è capitato? Te? Cosa, mamma, perché? Perché mi dice che non posso mangiare il biscotto adesso? A me quasi ogni giorno mi capita, perché no? Voglio mangiarlo adesso. Ecco, ma lui, cosa sarebbe successo se lui avesse fatto di testa sua? Isacco, no papà, sto chattando. Vai te, quando sei finito, torna. Cosa sarebbe successo? Abramo non avrebbe superato la prova. E per conto del fatto che Abramo ha superato la prova, Dio poi ha benedetto Abramo, ha benedetto Isacco e tutte le famiglie del mondo. Noi siamo salvi oggi per l'ubbidienza di Isacco. Che pensi? Ci sta? Lui ha obbedito. Nel suo piccolo non capire, e sappiamo che non è finita lì la storia, pensate a che livello lui ha obbedito papà, quando papà le ha detto, adesso devi salire su quell'altare, figlio mio. Adesso tu devi metterti là. Immaginate Isacco lì, ubbidiente, fidandosi del suo padre, che era un riflesso del padre celeste, e lui era convinto, io non capisco, questa è la cosa più difficile che mi è mai capitato di dover ubbidire. Ma lui non ha ragionato di testa sua, ha ragionato con la mente di un figlio ubbidiente, ok? Volete ragionare da un figlio ubbidiente o disubbidiente? Ubbidiente, bravissimi. Poi il versetto finisce, dice che è il primo comandamento che ha una promessa attaccata. E dice chi vuole vivere lunghi giorni deve onorare suo padre e sua madre. Volete avere una vita difficile, ostacoli, finire in qualche seminterrato a vivere un senza tetto? No! La Bibbia dice che il primo passo è l'ubbidienza ai genitori. Perché Dio ha stabilito che loro vi insegnino come si vive nella vita, come si rispetta le autorità. Ok? E tante volte quando ubbidiamo i nostri genitori ci stanno proteggendo, noi dobbiamo imparare ad ubbidire le autorità. Mi seguite ancora? O vi ho perso? Dobbiamo ubbidire le autorità. Chi sono le autorità? Papà, poi? Mamma? Mamma di sopra di papà. La maestra? Nonno? La nonna? Dio? La polizia? Ok? Lo zio? Il pastore? Il pastore? Ok? Bene. Quando onori e obbedisci, ultima frase. Quando onori e ubbidisci il Signore e i tuoi genitori, sarai felice e avrai lunga vita. Credete a questo? Lo dice la Bibbia, ok? Dai, mettiamoci in piedi. Vogliamo adesso pregare per noi, per i bambini, per gli adolescenti, per i più bambini, i meno bambini. E vorrei chiedere se posso a Enzo, se vuoi pregare per le nostre famiglie, per i nostri figli. Okay.
Signore benedetto, Signore tu sei il santo.
Amen. Sì, Signore.
Signore, siamo qui davanti a te. Ci prostriamo davanti a te, Signore. Per quello che per nome di Gesù di aiutarci, Signore, a dedicare i nostri figli.
Amen. Sì, Signore. Amen. Sì, Signore.
Signore, aiutati a non confondersi mai, Signore, ad avere sempre ben chiaro chi c'è davanti a loro, che devi essere tu.
Amen. Sì, Signore.
Aiutami, Signore, a ricercare sempre il tuo volto, a ricercare sempre la tua parola, Signore, che loro non vengono mai attratti dal mondo, Signore.
Amen, Signore.
Da loro che le interferenze, Signore, tutto il male che si vuole portare via, Signore.
Amen, Signore. Amen. Sì, Signore. Alleluia. Sì, Signore. Sì, Signore.
A crescere sempre di più il tuo popolo.
Amen, Signore.
Ringraziamo, Signore, perché loro sono una benedizione per noi.
Grazie, Padre.
Sono...
Grazie, Signore.
Grazie di tutti, Signore. Proteggici e benedici su tutti. Aiutaci in ogni giorno.
Amen. Sì, Signore.
Tu sei il nostro re sovrano.
Grazie.
Grazie,
Signore.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Dio vi benedica, ci vediamo o in preghiera o domenica prossima. Buona settimana.